Giovedì 24 ottobre, benvenuti ad una nuova edizione di Gerre Valdichiana su Radio Incontri Blu Cortona. Al microfono, come sempre, Stefano Bertini, vi auguro una buona giornata e vi do il benvenuto. Partiamo da Cortona. Il sindaco Luciano Meoni ha annunciato, attraverso un video sui social, i progetti per la messa in sicurezza di tre incroci particolarmente pericolosi del territorio cortonese. Grazie al lavoro dell'ufficio tecnico del comune, sono stati elaborati interventi che mirano a ridurre l'incidentalità e che adesso attendono l'approvazione delle autorità competenti, ossia la provincia di Arezzo e la regione Toscana. I progetti riguardano tre incroci a raso. Il primo è quello di San Lorenzo, all'intersezione tra la strada provinciale 32, Montecchio del Loto e Pietraia. Gli altri due interventi sono previsti lungo l'Umbro Casentinese, nelle località Vallone e Bilicocco. Le opere includono l'ampliamento delle aree di intersezione per migliorare la visibilità, la creazione di isole spartitraffico e il potenziamento della illuminazione stradale. Verrà inoltre installata una nuova segnaletica sia orizzontale che verticale per garantire una maggiore sicurezza. L'investimento per i tre interventi ammonta a circa 200.000 euro. Ringrazio l'ufficio tecnico per il lavoro svolto, ha dichiarato il sindaco Meoni. Le segnalazioni dei cittadini e l'analisi degli incidenti accaduti negli ultimi anni ci hanno portato a individuare tre priorità per migliorare la sicurezza stradale. Stiamo attendendo l'ok dagli enti locali per poter avviare i lavori nel più breve tempo possibile. Questi interventi rappresentano una risposta concreta alle richieste della comunità, con l'obiettivo di ridurre il rischio di incidenti e migliorare la viabilità nel territorio cortonese. La zona distretto Valdichiana Aretina, su mandato della Conferenza dei Sindaci Integrati, ha presentato il progetto SAI Sostegno Autonomia e Indipendenza, finanziato attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus. Con un importo di oltre 417.000 euro, il progetto mira a promuovere interventi a favore delle persone con disabilità e gravi limitazioni dell'autonomia, con l'obiettivo di garantire il diritto ad una vita indipendente. L'iniziativa, parte del programma regionale della Toscana, denominato Progetti di Sostegno alla Vita Indipendente e inclusione nella società, si svilupperà nel triennio 2025-2027. L'obiettivo principale è quello di assicurare a chi vive condizioni di disabilità grave la possibilità di autodeterminarsi e condurre una vita autonoma, in linea con i principi di pari dignità sociale ed eguaglianza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione italiana. L'avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo rivolto a chi intende sviluppare un progetto di vita indipendente è aperto dal 14 ottobre 2024 fino al 12 novembre. Le persone con disabilità interessate potranno così richiedere il supporto per l'attuazione di piani personalizzati che rispettino le loro scelte e promuovano l'inclusione attiva nella società. Il progetto SAI rappresenta un importante passo avanti nel garantire alle persone con disabilità non solo assistenza, ma anche la possibilità di gestire autonomamente la propria vita quotidiana, contribuendo così ad una società più equa ed inclusiva. L'ultima notizia di oggi arriva da Castiglione Fiorentino. L'appuntamento della camminata fra gli olivi è rinnovato anche a Castiglion Fiorentino, con una lunga passeggiata attraverso la Val di Chio, per scoprire costumi e tradizioni locali. Dalle 15 nel Parco del Cilone si arriverà fino alla chiesa Pieve di Chio, per una lunghezza di 6 km. L'edizione 2024, spiega l'assessore alla promozione e valorizzazione prodotti del territorio, Francesca Sebastiani, è legata al tema dell'abbandono della olivicoltura tradizionale e storica, un'emergenza che colpisce il territorio nazionale. Nella ricorrenza del 30° anniversario della sua fondazione, l'Associazione Città dell'Olio si è fatta promotrice di una proposta di legge nazionale per il contrasto dell'abbandono di questo tipo di olivicoltura, che l'amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ha sposato in pieno. Abbiamo selezionato un tragitto tra gli olivi con caratteristiche uniche dal punto di vista storico e ambientale, che inizia nel cuore della Val di Chio, per terminare con la visita ai frantoi, aggiunge l'assessore Sebastiani. Ai partecipanti sarà offerta una degustazione di pane e olio. La camminata tra gli olivi è un'occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese i territori di origine del prodotto, attraverso gli olivi e gli uomini che li custodiscono. L'iniziativa è anche un modo di promuovere il turismo dell'olio, puntando sul patrimonio indissolubile dei nostri territori, un valore che dovrà costituire ricchezza per le future generazioni. L'iniziativa rientra in un progetto a più ampio respiro, in calendario sono previste manifestazioni a novembre, che tendono ad interconnettere in modo efficace turismo, storia, tecnologia, cultura, arte e filiera agroalimentare e che presto verrà alla luce, conclude così Sebastiani. E anche per oggi è tutto, adesso passo la linea ai miei colleghi con i loro spazi e con le loro rubriche. Noi ci risentiamo domani, venerdì 25 ottobre, per l'ultima edizione settimanale di Gerre Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Spunti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori di Radio Incontri, continuo a raccontarvi la vicenda capitata a Isabel Spruce, che pregava di fronte a una clinica abortiva a Londra. Un video diffuso da Alliance Defending Freedom, l'associazione conservatrice americana che ha assunto la difesa legale di questa londinese, mostra chiaramente la gente che le si avvicina, gli chiede: sta protestando? Sta pregando per i bambini non nati? La donna gli risponde: no, sto solo pregando in silenzio nella mia testa per chi sta soffrendo a causa dell'aborto. Non lo può fare, l'ammonisce il poliziotto, che incurante delle precisazioni sull'esito del processo da poco concluso, l'arresta di nuovo. E a quel punto che è scattata la contromossa della londinese, che ha denunciato la polizia per 2 arresti illegittimi, detenzione arbitraria e violazione dei suoi diritti umani. Ne è seguita un'inchiesta di 6 mesi, che si è risolta a suo favore. La donna aveva ragione. Il dossier è stato chiuso e archiviato con tanto di scuse e risarcimento. La preghiera silenziosa non è un crimine. Nessuno dovrebbe essere arrestato semplicemente per i pensieri che ha nella sua testa, ha dichiarato l'attivista. Eppure mi è successo 2 volte.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Ben trovati amici all'ascolto della pagina sportiva che si apre con il campionato di Serie D Girone E. Ieri la giornata infrasettimanale numero 8 di questo torneo, che preannuncia il primo tentativo di fuga del Livorno, che batte l'Aquila Montevalchi 4-1. Si ferma il Siena sul campo di Poggibonsi nel derby andato in scena alle 20:30. Non va al di là del pareggio il Grosseto a Figline. Si inserisce nel lotto delle inseguitrici il Follonica Gavorrano, che regola per 3-0 lo Sporting Club Trestina. I risultati: Fulgence Foligno batte Fezzanese 2-1, Figline Grosseto 0-0, Flaminia Civita Castellana 0, Orvietana 1, Follonica Gavorrano 3, Sporting Club Trestina 0, Livorno 4, Aquila Montevarchi 1, San Giovanese 2, Ostia Mare Lido Calcio 1, ancora Serravezza Pozzi 0, Ghiviborgo 3, Terranova Traiana, San Donato Tavarnelle 0-0, Poggibonsi Siena 1-1. Se escludiamo la vittoria della San Giovannese che batte l'Ostia Mare Lido, ovviamente tutte le altre squadre del nostro comprensorio raccolgono ben poco: un pareggio quello del Figline per 0-0, altrettanto la Terranova Traiana ospitando il San Donato Tavarnelle e la sconfitta pesante, quella del Montevarchi sul campo del Livorno. Ma vediamo la classifica: Livorno punti 20, Follonica Gavorrano Sieda 15, Poggibonsi Serravezza 14, Ghiviborgo e Fulgence Foligno insieme all'Orvietiana ne hanno 13, Ostia Mare, Figline, Aquila Montevarchi, Terranova Traiana, San Giovannese 10, Grosseto 8, San Donato Tavarnelle, Flaminia Civita Castellana e Sporting Club Trestina 6. Chiude la classifica la Fezzanese. Domenica prossima in campo per la 9ª giornata. Se ovviamente quella precedente era stata molto prolifica con 36 reti segnati, quella di ieri sera non è stata una grande giornata con solo 20 gol. Partiamo quindi dalle cose positive: ritorno alla vittoria della San Giovanese che batte l'Ostia Mare 2-1. Il film della gara raccontatoci alla radio dal nostro Alessandro Forni.
È scelto Bocci come partner d'attacco di Rotondo da parte di Bonura, che poi consegna anche una maglia da titolare a Roma Giovanelli in mediana, Pardera ancora una volta in panchina, c'è soprattutto l'esordio in porta di patata. Negli ospiti al posto dello squalificato Rasi, ecco Senesi, davanti l'eterno Couco, già ex Montevarchi. Partono alla grande gli ospiti, oggi in giallo-nero, Persichini gira nello specchio da mischia in area azzurra, patata mette in corner. E dall'angolo che ne consegue, ecco anche l'incornata dello stesso numero 34, ancora neutralizzata dall'estremo di casa. Si fa vedere quindi Santeramo, minuto numero 4 nella San Giovannese, con iniziativa personale e diagonale però oltre il montante opposto. C'è un buon ritmo nel match, traversone di De Crescenzo per Couco, ottima la girata aerea che va fuori di pochissimo. Ma subito dopo, sul rilancio del Marzocco, Bocci è velenoso, eccellente nell'uno contro uno su Pontillo e destro che prende Morlupo in controtempo per l'1-0 degli azzurri. L'ostia Mare non si disunisce, va vicino al pari ancora con Couco che vince il duello a sportellate con Kelly prima di venire murato ancora sotto misura da un patata che alza ulteriormente il proprio voto. Ma non manca molto neppure al raddoppio del Marzocco, in buca Bocci per Rotondo, sceglie ottimamente il tempo dell'uscita Morlupo e chiude lo specchio. Nulla da segnalare fino all'intervallo, dopo di questo ecco il colpo di testa di Santeramo a metà strada tra tiro e torre, il portiere avversario comunque blocca. Passa un minuto e dal primo corner della frazione Senesi svetta, pallone però oltre la trasversale. Ma la ripartenza della San Giovannese è ancora micidiale, apre Bocci per Rotondo che sfiora per mettere Pertica in condizione ottimale per superare col destro Morlupo. È il 2-0 che sposta in modo importante l'inerzia del match. L'Ostia Mare prova a rientrare subito nella gara, Mercuri è troppo solo nell'area piccola azzurra, anche stavolta patata c'è e sulla linea blocca. I minuti passano, il risultato non cambia, neppure sulla punizione da sinistra di Senesi, direttamente nello specchio, ancora una volta patata dice no. Muta invece al 39esimo, quando la respinta corta del portiere sangiovannese carambola addosso a Couco e poi varca la linea di porta per la rete ostiense. La nota successiva però è l'ultima del match, potrebbe essere il tris azzurro, il neo Lorenzoni in corna al lato della porta ospite, finisce San Giovannese 2, Ostia Mare 1, in casa gli azzurri sono un rullo compressore.
Per oggi il calcio può bastare così, adesso passiamo la linea a Maurizio Marchesini per una delle ultime trasmissioni di Pedalando dedicata al ciclismo che con l'approssimarsi dell'inverno sta per andare in pausa.
Stiamo arrivando alla fine della stagione ciclistica per l'anno 2024, stiamo arrivando alla conclusione dicendo ancora una volta che il fuoriclasse sloveno Tadej Pogačar ha messo l'ultima ciliegina sulla torta questo 2024. Dopo aver vinto le strade bianche, aver vinto Giro d'Italia, Giro di Francia, Giro dell'Emilia e campionato del mondo, l'ultima ciliegina è nella vittoria al grande Giro di Lombardia. Anche questa volta ha dominato su tutti, ha staccato gli avversari a 48 km dall'arrivo ed è arrivato a Como con oltre 2 minuti di vantaggio sul rivale numero 1 Evenepoel e sull'italiano e oltre 4 minuti sull'italiano Sciccone che dopo aver fallito il campionato del mondo si è rifatto con l'ottimo podio in questo Giro di Lombardia, ma contro lo strapotere di Pogačar nessuno ha potuto dire niente. È stato quest'anno il dominatore del ciclismo mondiale, infatti il 43% delle gare a cui ha partecipato ha vinto, quindi possiamo dire che non ha vinto le tappe, non ha vinto tutte le tappe del Giro d'Italia, non ha vinto tutte le tappe del Giro di Francia, ma le altre corse a cui ha partecipato le ha quasi vinte tutte. Quindi chapeau al grande Pogačar e il prossimo anno speriamo che gli avversari riescano a dargli del filo da torcere, perché se no il ciclismo si parla di un uomo solo a livello professionista, mentre a livello dilettantistico e giovanile sta finendo la stagione. In Toscana si è svolto il Gran Premio del Rosso in quel di Montecatini e ha vinto Lorenzo Magli della Mastro Marco, secondo Ludovico Crescioli del team Emilia Romagna e terzo il vincitore di un anno fa Manuel Oioli del Q36,5. Martedì e lunedì 7 ottobre c'è stato anche l'ultima gara in provincia di Arezzo per dilettanti elite under 23, il trofeo Zanchi, dove ha dominato in lungo e in largo la compagine dell'Oppla Petroli Firenze. Infatti, ai primi tre posti dell'ordine di arrivo abbiamo tre atleti di questa compagine: primo Matteo Regnanti, secondo Francesco Di Felice e terzo Alessandro Baroni. Per la categoria juniores oggi c'è stato il recupero dell'internazionale trofeo Buffoni e qui c'è stato il dominio degli atleti extraregionali, i toscani. Non abbiamo un toscano purtroppo nei primi 10 classificati. Qui ha vinto Tommaso Anastasia del Team Country, secondo Pietro Galbusera del Pool Cantù e terzo Ludovico Mellani del Team Giorgi. Per la categoria allievi invece è stata l'ultima corsa della stagione, perché la categoria allievi finisce sempre la seconda domenica di ottobre, e in Toscana c'è stato il Memorial Forconi a San Casciano Val di Pesa e qui ha vinto un corritore di casa, Matteo Capodarca, proprio della San Cascianese, secondo Sasha Salomone della Retina Olimpia Valdarnese e terzo Luciano Gaggioli della Val di Nievole. Questo è stato i risultati del ciclismo di questa settimana. Ricordiamo che ancora ci sono delle gare professionistiche anche in Italia, a partire dal Giro del Veneto che si svolgerà nella settimana prossima, e poi per i dilettanti ci sarà una gara martedì, l'ultima gara in Toscana, il Gran Premio Città di Ponzacco, gara a frazioni per elite under 23, la mattina gara in linea di 120 km e il pomeriggio gara cronometro per i primi 15 classificati della gara della mattina. Quindi ci risentiremo noi per l'ultima volta in questa stagione domenica prossima per questi risultati e per altre notizie. Eventualmente daremo anche qualche notizia, se possibile, di ciclomercato.
Grazie a Maurizio Marchesini, che ritroveremo per un'altra trasmissione. Quindi è tutto anche per oggi. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
Previsioni meteo del 24 ottobre 2024. Giornata variabile con nuvolosità prevalente e scarse schiarite. Piogge sparse e rovesci intermittenti più probabili nella seconda parte della giornata. Temperature che rimarranno piuttosto gradevoli, ventilazione debole e variabile. Affidabilità media.
In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
Per riportare la prevenzione al centro dell'attenzione in medicina è molto importante che la prevenzione, l'educazione alla salute entri nelle scuole. Purtroppo nelle scuole italiane non abbiamo uno specifico insegnamento. È vero che abbiamo l'insegnamento di materie scientifiche come la matematica, la chimica, la fisica, la biologia, ma manca un insegnamento sulla salute. Deve essere un insegnamento che venga fatto da persone che sono preparate, da insegnanti che sono preparate sia dal punto di vista dei contenuti, sia dal punto di vista pedagogico e didattico a trattare questi argomenti. Basterebbe un'ora alla settimana, perché dopo una carriera scolastica, cominciando naturalmente dalle scuole elementari, avremmo delle persone che non credono più a tutto quello che viene raccontato, che non sono più indifesi di fronte a quanto possono leggere su internet o sui social network, sono preparati e quindi saprebbero distinguere e saprebbero stabilire ciò che fa bene da ciò che fa male e da ciò che è completamente inutile. Quindi dobbiamo tutti lavorare perché la salute entri decisamente nelle scuole. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.